Capitolo 64. Commento Marco 11, i versetti da 11 a 14 e da 20 a 21. La condanna di un popolo. L'ingresso trionfale di Gesù in Gerusalemme fu una pallida anticipazione della sua venuta sulle nuvole del cielo con potenza e gran gloria, fra il trionfo degli angeli e la gioia dei santi. Allora si adempiranno le parole di Gesù ai sacerdoti e ai farisei, poiché vi dico che d'ora innanzi non mi vedrete più finché diciate benedetto colui che viene nel nome del Signore. Zaccaria contemplò in visione il giorno del trionfo finale, la condanna di coloro che hanno rigettato Gesù alla sua prima venuta. Ed essi riguarderanno a me, a colui che essi hanno trafitto, e ne faranno cordoglio come si fa cordoglio per un figliuolo unico, e lo piangeranno amaramente come si piange amaramente un primogenito. Gesù previde questa scena quando contemplò la città e pianse su di essa. Nella caduta terrena di Gerusalemme vedeva la distruzione finale del popolo, colpevole del sangue del Figlio di Dio. I discepoli si rendevano conto dell'odio degli ebrei contro Gesù, ma non potevano conoscerne i risultati. Non sapevano né la reale condizione di Israele, né quale castigo si sarebbe abbattuto su Gerusalemme. Gesù fece loro comprendere questo con una parabola molto significativa. L'ultimo appello non era stato ascoltato. La folla, rispondendo alla domanda dei sacerdoti e dei capi, «Chi è costui?», aveva riecheggiato la voce degli antichi profeti, ma tale risposta non fu accolta come testimonianza verace. Anzi, i sacerdoti e i capi, stupiti e irritati, cercarono di far tacere il popolo. Giunsero perfino a denunciare Gesù presso alcuni ufficiali romani che erano presenti tra la folla come capo di una sobillazione. Dissero che egli voleva impossessarsi del Tempio e regnare su Gerusalemme. La voce calma del maestro fece tacere per un momento il clamore della folla mentre diceva che non era venuto per fondare un regno terreno. Presto egli sarebbe asceso al Padre e i suoi accusatori non lo avrebbero rivisto sino al suo ritorno glorioso. Allora, ma troppo tardi, lo avrebbero riconosciuto. Gesù pronunciò quelle parole con tristezza e con eccezionale autorità. Gli ufficiali romani ne rimasero convinti. I loro cuori, sebbene non ancora aperti all'influsso divino, furono toccati come mai nel passato e scorsero nel volto calmo e solenne di Gesù amore, benevolenza e serena dignità. Provarono una simpatia spontanea e invece di arrestarlo si sentirono spinti a onorarlo. Pertanto ritorsero sui sacerdoti e sui capi l'accusa di fomentare disordini. Questi ultimi, inacerbiti e sconfitti, si sfogarono con la folla e discussero aspramente fra loro. Nel frattempo Gesù giunse inosservato al Tempio. C'era molto silenzio. La folla si era riversata sul Monte degli Ulivi. Gesù contemplò addolorato il Tempio, poi se ne tornò a Betania coi suoi discepoli e quando la folla lo cercò per farlo re, non riuscì a trovarlo. Dopo aver trascorso la notte in preghiera, la mattina Gesù tornò al Tempio. Lungo il cammino passò per un frutteto. Aveva fame e, veduto di lontano un fico che aveva delle foglie, andò a vedere se per caso vi trovasse qualche cosa. Ma venuto al fico non vi trovò nient'altro che foglie, perché non era la stagione dei fichi. Solo in certe località si potevano trovare in quel tempo dei fichi maturi e si poteva dire che negli alti piani che circondavano Gerusalemme la stagione dei fichi non era ancora giunta, ma in quel frutteto un albero era più avanti degli altri ed era tutto rivestito di foglie. Ordinariamente i frutti appaiono prima delle foglie. Quell'albero verde prometteva di avere frutti ben maturi, ma la sua apparenza ingannava. Gesù cercò fra tutti i rami, ma non trovò nient'altro che foglie. Solo foglie, promessa di un frutto mancante. Gesù allora maledisse quell'albero. «Niuno mangi mai più in perpetuo frutto da te». Il mattino dopo, quando Gesù e i discepoli passarono dallo stesso posto, scorsero i rami secchi e le foglie appassite di quel fico. Pietro, ricordatosi, gli disse: Maestro, vedi? Il fico che tu maledicesti è seccato. I discepoli avevano udito con sbigottimento la maledizione pronunciata da Gesù. Non era quello il modo usuale del Maestro. Spesso aveva detto che non era venuto per condannare il mondo, ma per salvarlo. Aveva operato in maniera stupenda per ristabilire e non per distruggere. I discepoli lo avevano conosciuto soltanto come colui che restaura e che guariva. Quella maledizione rimaneva un fatto isolato e i discepoli si chiedevano quale ne fosse il significato. Dio si compiace d'usar misericordia. Com'è vero che io vivo, dice il Signore l'Eterno, io non mi compiaccio della morte dell'empio. Giudizio e distruzione sono per lui un lavoro inaudito. Ma a motivo della sua misericordia e del suo amore, solleva il velo del futuro e fa conoscere agli uomini le conseguenze della maledizione del peccato. La maledizione sul fico era una parabola in atto. Quel fico sterile che ostentava foglie rigogliose era un simbolo della nazione israelitica. Gesù voleva che i discepoli conoscessero il motivo della condanna di Israele. Per questo attribuì all'albero qualità morali e se ne servì per esporre una verità divina. Gli ebrei si tenevano separati da tutti gli altri popoli per la loro alleanza con Dio. Il Signore aveva concesso loro dei privilegi e per questo essi si ritenevano più giusti di tutte le altre nazioni. Sebbene contaminati dall'amore del mondo e dalla sete del guadagno, si vantavano della loro conoscenza e, pieni di ipocrisia, in realtà ignoravano la precisa volontà di Dio. Come il fico seccato, stendevano i loro rami lussureggianti, belli di aspetto, ma che non avevano nient'altro che foglie. La religione ebraica, col suo stupendo tempio, coi suoi sacri altari, coi suoi ricchi paramenti sacerdotali, con le sue suggestive cerimonie, aveva una magnifica apparenza esteriore, ma era priva di umiltà, di amore e di benevolenza. Tutti gli alberi di fico di quel frutteto non avevano frutta, però gli alberi senza foglie non provocavano un'attesa illusoria con successiva delusione. Quegli alberi erano simbolo dei pagani. Costoro erano privi di pietà quanto gli ebrei, ma a differenza di questi ultimi non facevano professione di servire Dio e non si vantavano della loro religiosità. Erano ciechi davanti alle opere e alle vie di Dio. Per loro non era ancora giunta la stagione dei fichi. Aspettavano il giorno della luce e della speranza. Gli Israeliti, invece, che avevano ricevuto più grandi benedizioni, dovevano rendere conto del cattivo uso di quei doni. La loro colpa era maggiore a motivo dei privilegi di cui si vantavano. Gesù, affamato, si era avvicinato al fico per cercarvi del cibo. Nello stesso modo si era avvicinato a Israele con la speranza di trovarvi frutti di giustizia. Vi aveva riversato i suoi doni perché portassero frutti di benedizione per il mondo. Aveva offerto loro opportunità e privilegi e chiedeva simpatia e collaborazione per la sua opera di grazia. Desiderava che avessero abnegazione, compassione, zelo per Dio e ardente desiderio di operare per la salvezza dei loro simili. Se avessero osservato la legge di Dio, avrebbero compiuto la stessa opera disinteressata di Gesù. Ma l'amore per Dio e per gli uomini fu soffocato dall'orgoglio e dal senso della propria sufficienza. Rifiutandosi di mettersi al servizio degli altri, provocarono la loro propria rovina e negarono al mondo i tesori della verità affidati loro da Dio. Nel fico seccato potevano vedere il loro peccato e il loro castigo. Morto per la maledizione del Salvatore, appassito e seccato dalle radici sino all'ultima foglia, quel fico mostrava quello che il popolo di Israele sarebbe diventato dopo l'allontanamento della grazia divina. Rifiutandosi di trasmettere le benedizioni, non le avrebbero più ricevute. Il Signore dice: È la tua perdizione, o Israele, l'essere contro di me, contro il tuo aiuto. Un tale avvertimento vale per tutti i tempi. La maledizione di Gesù contro il fico creato dalla sua potenza è un monito per tutte le chiese e per tutti i cristiani. Chi non vive per gli altri non può attuare la legge di Dio. Vi sono molti che non vivono una vita conforme a quella misericordiosa e disinteressata di Gesù. Molti che si reputano ottimi cristiani, ma che non hanno ancora compreso che cosa significhi servire Dio, hanno come unico obiettivo compiacere a se stessi. Per costoro il tempo ha valore soltanto nella misura in cui possono trarne un profitto personale, il che costituisce la loro costante preoccupazione. Operano non in favore del prossimo, ma di se stessi. Dio li ha creati per svolgere nel mondo un servizio disinteressato. Egli vuole che aiutino il prossimo in tutte le maniere possibili, ma il loro egoismo è così smisurato che li assorbe completamente e vivono divisi dall'umanità. Chiusi in se stessi, sono simili all'albero del fico che faceva una bella figura, ma era privo di frutti. Osservano le forme della pietà, ma senza pentimento e fede. Professano di rispettare la legge di Dio, ma difettano di ubbidienza. Dicono, ma non fanno. La condanna del fico mostra quanto quella vana pretesa è odiosa agli occhi di Dio. Gesù dice che il peccatore dichiarato è meno colpevole di colui che professa di servire Dio senza portare alcun frutto alla sua gloria. La parabola del fico sterile, pronunciata da Gesù prima di salire a Gerusalemme, ha relazione con la lezione del fico seccato. Il vignaiuolo chiese che il fico sterile fosse lasciato ancora un anno finché lo avesse scalzato e concimato. Quelle maggiori cure gli avrebbero offerto tutte le occasioni per portare frutto, ma se fosse rimasto sterile, niente gli avrebbe evitato la distruzione. In quella parabola non viene detto il risultato del lavoro del vignaiuolo. Tale risultato dipendeva dal popolo al quale la parola di Gesù veniva rivolta. Questo popolo era simbolizzato dall'albero sterile e aveva il potere di decidere del proprio destino. Gli vennero offerti tutti i vantaggi che il cielo poteva concedere, senza che ne traesse alcun profitto. Il risultato si vide quando Gesù maledisse quel fico senza frutto. Gli Israeliti avevano scelto la loro rovina. Per più di 1.000 anni la nazione israelitica aveva abusato della misericordia del Signore e aveva disprezzato i suoi giudizi. Gli Israeliti avevano respinto gli avvertimenti e avevano ucciso i profeti di Dio. I contemporanei di Gesù si resero responsabili della stessa colpa, agendo nella stessa maniera, respingendo gli appelli della misericordia, essi rinsaldarono le catene che i loro antenati avevano forgiato. In ogni tempo viene offerta agli uomini un'occasione favorevole per riconciliarsi con Dio, ma tale grazia ha un limite. La misericordia può rivolgere degli appelli per anni, ma se non sono ascoltati, giunge il tempo in cui essa non parla più. Il cuore diviene allora insensibile e non risponde allo Spirito di Dio. Quella voce dolce e paziente non cessa di supplicare il peccatore, ma i rimproveri e gli avvertimenti non sono più uditi. Quel giorno era giunto per Gerusalemme. Gesù pianse angosciato sulla città condannata che non poteva più salvare. Gerusalemme aveva ormai esaurito tutte le sue possibilità. Respingendo gli appelli dello Spirito di Dio, Israele aveva respinto gli unici mezzi di aiuto. Non c'era più alcun'altra potenza per la quale potesse essere salvato. La nazione giudaica simboleggiava coloro che in tutte le età si fanno beffe dell'amore infinito. Gesù versava le lacrime su Gerusalemme pensando ai peccatori di tutti i tempi. Chi respinge i rimproveri e gli avvertimenti dello Spirito Santo può leggere nel giudizio su Israele la propria condanna. Oggi molti si comportano come quei giudei increduli. Hanno contemplato la manifestazione della potenza di Dio e hanno udito nei loro cuori la voce dello Spirito Santo, ma resistono nella loro incredulità. Dio continua ad avvertirli, a rimproverarli, ma non vogliono confessare i loro errori e respingono il messaggio dei suoi messaggeri. i mezzi di cui Dio si serve per la salvezza degli uomini diventano per loro una pietra d'intoppo. Israele apostata odiava i profeti di Dio perché mettevano in luce i suoi peccati nascosti. Il re Acab considerò Elia un nemico perché aveva rimproverato apertamente i suoi peccati segreti. Anche oggi i servitori di Gesù, quando rimproverano il peccato, incontrano beffe e derisione. La religione di Cristo, verità biblica, deve sempre lottare contro una forte corrente di immoralità. I pregiudizi sono oggi più radicati che al tempo di Gesù. Il Maestro non soddisfece le attese degli uomini. La sua vita fu un rimprovero dei loro peccati ed essi lo rigettarono. Anche oggi la verità della parola di Dio non si concilia con le abitudini degli uomini, con le loro naturali inclinazioni, e per questo motivo tanti ne rigettano la luce. Gli uomini spinti da Satana insinuano dubbi sulla parola di Dio e coltivano uno spirito individualistico. Preferiscono le tenebre alla luce, a rischio della loro anima. Coloro che volevano cavillare sulle parole di Gesù trovarono nuovi motivi per farlo e finirono per allontanarsi dalla verità e dalla vita. Lo stesso accade oggi. Dio non vuole eliminare tutte le obiezioni che il cuore carnale può presentare contro la verità. I misteri della parola di Dio rimangono tali per coloro che respingono i preziosi raggi di luce che possono illuminare le tenebre. La luce è nascosta per loro. Essi camminano nelle tenebre e non vedono la rovina che li sovrasta. Cristo contemplò tutte le età successive dall'alto del Monte degli Ulivi e le sue parole si riferiscono a ogni anima che respinge gli appelli della misericordia divina. Egli si rivolge a voi che disprezzate il suo amore, proprio a voi che dovreste conoscere le cose che appartengono alla vostra pace. Cristo sparge anche per voi amare lacrime, per voi che non volete piangere su voi stessi. Già si manifesta in voi quella fatale durezza di cuore che fu la rovina dei farisei. Ogni segno della grazia di Dio, ogni raggio della luce divina commuovono e avvincono l'anima, oppure la confermano nella sua disperata impenitenza. Gesù previde che Gerusalemme sarebbe rimasta ostinata e impenitente e che avrebbe subito tutte le conseguenze del rigetto della misericordia. Lo stesso accadrà a ogni anima che segue la medesima strada. Il Signore dice: «È la tua perdizione, o Israele, l'essere contro di me, contro il tuo aiuto. Ascolta, o terra, ecco, io fo venire su questo popolo una calamità, frutto dei loro pensieri, perché non hanno prestato attenzione alle mie parole e quanto alla mia legge l'hanno rigettata».